Ciao Giulio, buon pomeriggio.
Altrettanto, buonasera, ben trovati. Tommaso, direi che hai già detto più o meno tutto per quello che riguarda la formazione più sensata per sabato. Credo che si debbano fare sforzi per convincere Amrabat, e questo è un anno nel quale facendo quello che sa fare può essere valorizzato e tornare sui livelli che gli possano permettere, lo diciamo serenamente, magari di guardare ad una nuova svolta nella sua carriera.
Anche se Firenze, Giulio, anche se ti dico quello che noi sappiamo, quello che ci viene detto, è che sul fronte Amrabat siamo veramente in una situazione in corso d'opera, nel senso che il giocatore vuole andare via, il giocatore pensa ancora di poter tornare al Manchester United, il giocatore ha accettato di giocare in virtù di un rapporto anche umano molto bello che si è creato con Palladino, ma che anche Palladino e il suo staff sono consapevoli che la possibilità che Amrabat resti tutta la stagione è estremamente fragile in questo momento.
E
quindi è questo, comunque, in ogni caso questo credo si possa dire, ma abbiamo appena parlato degli problemi delle altre società, quindi non è che facciamo un processo alla Fiorentina, ma sul centrocampo la Fiorentina è in ritardo, questo credo lo possiamo dire tranquillamente.
Assolutamente, così come non avrei nessuna difficoltà a schierare Amrabat, anche se destinato a cambiare maglia.
Certo,
insomma, mi sembra che lui abbia dimostrato di, come dire, avere comunque voglia di scendere in campo e di giocare le partite come giusto le vengono affrontate. Per cui l'impiego di Amrabat in odore di cessione non sarebbe altro che la conferma che c'è da intervenire rapidamente,
E poi ripeto, il problema sul centrocampo è anche poi come lo vuoi costruire questa squadra, che progetto tecnico hai, no? Perché allora, fermo restando Richardson, poi ti chiederò un parere, ma tutti me ne parlano benissimo,
sì,
ma parliamo di un ragazzo
con i tempi di inserimento
che deve cambiare campionato, credetemi, tra la Ligue 1 e la Serie A sono proprio due mondi diversi.
Guarda, Iconè,
c'è più senso tattico, più
guarda
più...
che faceva Iconè.
Iconè è che c'è questo
no, scusate, abbiate pazienza,
non se ne esce, e quindi gli devi dare tutto il tempo. Mandragora per me è una perfetta riserva, nel senso che se ho un problema Mandragora non mi tradisce mai, ma è Mandragora, è un giocatore che non ti può elevare, temo, il livello della Fiorentina. Per Bianco vale lo stesso discorso di Richard, ma forse anche di più, perché non mi pare che in questa estate, che lui ha vissuto quasi da titolare, abbia convinto Palladino al punto, e vengo a te Giulio, che Palladino ha provato a arretrare Barak, una catastrofe, proprio non è il suo mestiere. Quindi poi cosa cerca? Un regista? Cerca un giocatore più di ordine? Cerca un grande guerriero recuperatore palla? C'è anche da capire poi lui che tipo di centrocampo ha in testa, no?
Ma diciamo, la filosofia di gioco di Palladino mi porta a pensare alla necessità di avere un vero e proprio playmaker. Ecco. Una squadra che sarà molto aggressiva, dovrà essere molto aggressiva, molto di corsa, capace di rovesciare il fronte assai rapidamente. Questi sono tutti aspetti, diciamo, che non vanno a braccetto con il faro davanti alla difesa. I giocatori, mi verrebbe da definirlo un box to box il più completo possibile, cioè un giocatore che abbia capacità di corsa.
Sì, è proprio la sua richiesta. La sua richiesta è questo tipo di giocatore.
Per forza, perché questo è il modo di giocare. Sentivo prima Tommaso a proposito dell'assimilazione o meno dei concetti Palladino. Per l'amor di Dio, saranno concetti nuovi, ma sicuramente saranno meno di quelli che voleva venissero recepiti in italiano. Cioè, lo sforzo della squadra e del soprattutto del reparto difensivo e del centrocampo, ma anche l'attacco, perché nella fase difensiva ovviamente dovevano partecipare tutti sin dall'inizio, compreso Iconè, e questo lo dico al direttore.
Esatto, perché
ma si è visto come si è sentito coinvolto.
Invece non partecipa mai, anche se gli viene detto, ma questo si farà una puntata apposta.
Sì.
Ma tanto ve ne accorgerete durante la stagione di questo aspetto.
Credo sia destinato a partire titolare a Parma, figurati.
Non sta bene, però. Mi dicono che non sta al 100%. Sottil. Se ti riferisci a Sottil, le ultime notizie parlano di,
e allora
di qualche
Kouamé Colpani dietro. Ken.
Cioè, voi Beltrán proprio non lo volete. Cioè, dobbiamo morire tutti per far giocare Beltrán. Ci è una strage di giocatori. Chi rimane?
È che passa un
ci
po'
sono io, mister. Oh, ci sono io. Io, io sono Beltrán. Giocato nel River Plate. Ho fatto le Olimpiadi. Sto anche bene fisicamente perché Beltrán è quello che sta meglio di tutti. Ci sono. Mi chiamo Beltrán. Gioco nella Fiorentina.
Quello, allora, con i due dietro alla punta centrale, Beltrán deve giocare. Cioè, deve giocare perché è la sua posizione. Non puoi adattare un esterno che gioca solo sull'esterno a fare sottopunta, perché allora se no si comincia di nuovo con le forzature.
Hai ragione.
Non ha senso, ecco, deve giocare Beltrán, appunto.
Dopodiché sono io il primo a dire.
Questo vale per qua me.
Sono io il primo a dire, Giulio, che sinceramente io da Beltrán mi aspettavo un'altra Olimpiade, proprio un'altra Olimpiade. Mi aspettavo qualcosa di diverso.
No, non sono in grado di rispondere perché diciamo
non hai seguito il torneo olimpico, diciamo.
Non l'ho seguita.
No, nemmeno, ma faccio io, per dire, mi aspettavo io più personalità, cioè qui non si parla della selezione che ha vinto la Coppa America. Qui si parlava dell'Under 23. Allora, da Beltrán nell'Under 23 io mi aspetto che incida, cioè, che
hai
faccia
ragione
la differenza, che mi dia un segnale di un qualcosa. Oggi, anche dopo questa, lui è partito là come titolare, centravanti titolare, e ha finito a giocare 15 minuti. Questo è un campanello d'allarme, ma lo dico da innamorato vero di Beltrán, perché io penso che la Fiorentina abbia un bisogno disperato di vedere sbocciare questo ragazzo, perché se non sboccia è un investimento che non è stato adeguato alla parte tecnica.
Luca, allora a me non pare un argentino come li intendiamo noi, non mi pare nemmeno dal punto di vista caratteriale. È un ragazzo equilibrato, è uno che non va giù di testa, non si esalta, quindi da lui potrai avere sempre una partecipazione standard, però non mi sembra, anche se avrebbe dovuto essere il giocatore in grado di prendere per mano una squadra di under, e il giocatore è un po' questo, cioè è un po' quello che si diceva prima a proposito dei due esterni concorrenti che si trovano a fare il sottopunta, hanno le loro caratteristiche, possono in un caso essere migliorati, diciamo, magari da un cambio di guida in panchina, ma per quello che sono poi tutti gli aspetti mentali richiedono un lavoro probabilmente improbo, ma così come non si può cambiare il carattere dei giocatori. Beltrán non è un leone, è un tra il buono e l'ottimo calciatore, per me rimane lì. Ecco,
però capisci bene che questo è l'anno zero.
E speriamo che sbocci, se no si ricomincia a aspettare anni e uno diventi quello che non può diventare, secondo me. Perché il calciatore te lo fa vedere subito, vedo, che è in grado di fare. Poi lo può fare, lo può non fare, si può assentare, può avere delle fasi, ma quello che è in grado di fare te lo fa vedere subito, anche quando è acerbo, anche quando viene dal Portogallo o dal Belgio, ti fa vedere cosa sa fare. Poi bisogna metterlo in condizione, alzando l'asticella, e anche dell'intensità e della tattica maledetta del nostro campionato, di fare quello che è nelle sue capacità anche nel nostro campionato. Però le doti le fa vedere, ecco, Beltrán ha fatto vedere quello che sa fare, e quello che sa fare Beltrán non mi fa pensare che possa fare qualcosa di diverso.
Esatto, però questo è l'anno decisivo, cioè se io devo valutare l'anno scorso, io non mi sentivo di chiedere molto di più, ragionando, facevo riferimento anche a Lautaro, cioè il primo anno è sempre un anno complicato, dopodiché certo. Qual è il
Ragazzi,
punto di incontro?
I primi mesi gli è stato preferito Nzola,
sì, qual è il... esatto,
ma ho capito ragazzi, ma cioè, voglio dire, Beltrán è arrivato, ci ha detto tante volte, è arrivato a Firenze come centravanti, non era un centravanti,
non era un centravanti, e questo ormai l'abbiamo capito,
ma l'allenatore l'ha impiegato come punta centrale.
No, sì, dai,
sì. All'inizio sì.
All'inizio sì, perché secondo me, no, l'allenatore è partito sì, da punta centrale, ma lui
non può star lì.
Esatto, ma lui è partito e ha finito con Nzola, perché lui comunque per lui Nzola è una punta centrale.
Ma certo.
Beltrán non, dopo un mese non era una punta centrale per lui, non lo era.
Luca, ma non lo dico con presunzione. Basta accendere il computer per vedere Beltrán. Basta accendere il computer per vedere Beltrán non è una punta centrale. E lo poteva fare anche Vincenzo Italiano, a meno che non avesse bisogno di forzare l'ennesimo giocatore in un ruolo che non era il suo e fargli fare roba non aveva.
Non c'è due. Io penso, poi ci fermiamo un secondo, tanto resti con noi.
Qui c'è ruggine. Qui c'è ruggine.
No, io penso.
No, no, ma che ruggine.
Io penso, il mio parere, poi dopo. Vai tranquillo.
La variabile vera è, vediamo, quelli che sono rimasti dalla passata gestione, che come tipo di approccio hanno con questo allenatore. Perché io ho la convinzione che alcuni siano stati valorizzati e altri invece abbiano un pochino dovuto cambiare pelle e non si sono tanto adattati.
Non c'è dubbio. Io credo anche che la domanda che ti stai facendo te, Giulio, io me la sono fatta per tutto l'anno, e ti dico la verità, più che a Italiano l'ho rivolta a Burdisso, perché io uno può sbagliare, uno che non conosce l'Argentina non può sbagliare ruolo Burdisso, e poi Burdisso mi ha fatto sapere che non è stato lui a prendere Beltrán. La sua responsabilità è stata Infantino, sì, Infantino l'ha portato lui, Beltrán no. Quindi Beltrán è stato frutto di un altro percorso dirigenziale, di altre scelte dirigenziali. Dopodiché, se vuoi il mio parere, poi andiamo a una brevissima pausa, il signor Italiano voleva Nzola. Nel momento in cui gli hanno preso Nzola, perché lui voleva Nzola, lui è partito con Nzola.
Un po' cos'altro
è partito
volete.
Con Nzola fino a che ne era proponibile. Dopodiché gli hanno portato il ragazzo, ha cominciato a dire ma lo devo inserire piano piano, piano piano. Poi però mi resto con il dubbio. Beltrán è quel giocatore che con la Lazio all'Olimpico mette giù una palla straordinaria, con due giocatori attaccati addosso, dribbla il portiere e appoggia in rete, perché se è quello, ragazzi, è roba speciale. O il giocatore che magari ha fatto partite senza toccare mai palla, mai, non si sapeva nemmeno dov'era. Qual è, cos'è Beltrán? Ma è un giocatore non da, che è costato 6-7 milioni, è costato 25 milioni. E ragazzi, se si sbaglia un giocatore a 25 milioni non è un problema da poco. Allora, caro avvocato Dini, resta con noi,
ce
non
dai
muovere,
due minuti
no,
ancora,
ce li deve, dai. Tanto deve digerire,
ragazzi,
deve digerire, non ha mica niente da fare, sarà al mare sotto
lui,
il sole. Due minuti e arriviamo.
Ultima parte di questo Palla al Centro, versione
due
speciale,
minuti con l'avvocato Dini, non di più, non te ne approfittare, Loreto, due minuti.
Il tempo di una forchettata alla parmigiana e le lanzane che non hai voluto portare.
No, raga, parla solo di mangiare, qui non abbiamo mangiato nulla.
A Ferragosto,
parla solo di mangiare,
la parmigiana
di Navidia,
e le lanzane, una roba come il panettone a Natale.
Allora, con che spirito si va a Parma, amico mio?
E si va con lo spirito di propositivo, di identitario, se vogliamo, perché mi sembra che i messaggi che ha mandato l'allenatore siano proprio questi. Un allenatore che credo abbia cercato di fare gruppo, di aver compreso e tentato di assimilare anche la diversità della posizione e del ruolo che ha quest'anno, ha trovato appoggio ovviamente in alcuni, chiamiamoli pure senatori, ma anche se per Biraghi si può dire tranquillamente. Certo. Al momento si va con un centravanti. Ecco,
bravo, ti volevo portare su Ken, perché io e Tommaso siamo molto divisi su Ken. Per me sarà un giocatore importante, Tommaso ha scommesso e non arriverà a 10 gol.
In campionato.
Per me sarà un giocatore importante.
È solo Loreto, abbandonato.
È un bravo ragazzo e che se per la prima volta nella sua carriera sentirà la fiducia dell'allenatore, del club, il sostegno della tifoseria, cosa che, diciamo francamente, non ha mai avuto, potrà dare quello che non...
Guarda, Giulio, io resto con... L'ho raccontato almeno due volte, lo racconto la terza per questo Ferragosto. Nel giorno del compleanno di Claudio Nassi, eravamo a pranzo a Pistoia e c'era Marco Landucci, che ovviamente ha lavorato con Ken per alcuni anni. E Marco diceva, guardate, tra l'altro ci ha raccontato le difficoltà anche di un ragazzo che non ha avuto una vita facile, anche dal punto di vista familiare, eccetera, eccetera. Lui diceva, guardate, se Ken trova una piazza che lo fa sentire importante, che lo mette al centro, che lo aiuta nelle sue fragilità che ci sono, Ken è un giocatore da 15 gol tranquilli in Serie A, ma tranquilli. Tranquilli. E quindi voglio dire, se lo dice avvocato, uno che ci ha lavorato insieme,
la scommessa mi fa biondo platino.
Platino
a 15?
No, dopo il decimo gol in campionato di Ken mi faccio biondo platino.
Va bene,
chiama il parrucchiere, prepara, ordina subito, fissa l'appuntamento. Quindi si va con più di 3.000 persone, si va con un centravanti, si va con a me Colpani piace da morire, credo che non ci sia dubbi sul discorso che partirà a titolare Dodò, che secondo me potrebbe essere uno dei grandi protagonisti del campionato. E quindi ti chiedo, prima di salutarti, se bisognerà proteggere anche Caiode, cioè, perché poi avete visto c'è stata la proposta della Roma, l'ipotesi della Roma, rischia Caiode di finire presto, un po' nell'ombra se Dodò fa quello che io penso farà, cioè Dodò secondo me quest'anno spacca, che ne pensi?
Ma è un rischio teorico, c'è Luca, è anche vero che la Fiorentina, salvo sorprese, avrà un'altra competizione, quindi sarà un pochino spazio per tutti. Certo è che io non ho mai pensato che Caiode potesse essere un punto imprescindibile per la Fiorentina.
Cioè non lo vedevi, cioè non avresti fatto il ragionamento di dire vendiamo Dodò e partiamo con Caiode?
No.
Ancora, diciamo, ecco,
no,
per vedere.
Perché è un ragazzo che ha mostrato grandi qualità e anche grandi lacune, a dire la verità, che potrebbe essere già pronto anche per un altro tipo di calcio dove il fight and play è la regola. Anvedi che non arriva poi una proposta che non puoi rifiutare. Io la vedo così. È chiaro che se rimane a Firenze tutto sommato meglio, perché il ragazzo poi comunque ha fatto bene. Certo che per poter essere apprezzato e magari avere anche un valore superiore è necessario che poi abbia possibilità di essere impiegato, ma non credo che Palladino sia l'allenatore che fa delle esclusioni, ecco.
No, esclusioni no, però ti confesso che oggi io che ho Dodò sono tranquillo, cioè Dodò per questo tipo di calcio 3-4-2-1
gamba spinta,
mamma
cross,
mia, ma poi c'ha lucidità nell'ultima fase,
non a caso già qualche assist,
viene da
importante,
a tanta voglia dopo fatto l'infortunio, ritorna
è vero, ma è, diciamo, il tipo di sistema di gioco che comunque anche più comodo a Caiode.
Sì.
A tutti e due.
O Parisi di là.
Rispetto la fase difensiva, cioè non hanno l'anima del difensore, e quindi sono avvantaggiati, ecco, da una disposizione in campo di questo tipo. Ti dico che Dodò in due anni, quindi comunque infortunio permettendo, ci ha entusiasmati e fatto dubitare.